di quello che ci siamo detti finora. E vi porto dove eravamo, che è il punto importante della questione. Allora, attraverso la questione del consumo, quindi del ceto di Weber, siamo arrivati al problema della distinzione. E abbiamo visto che già Simmel, è uno dei tanti, ma sapete che è uno dei miei preferiti, quindi uso molto lui quando posso, ci metteva davanti a questa strana configurazione dell'individualismo che è costantemente, come dire, oppositivo per certi versi, perché nell'individualismo c'è un essere uguali, ma anche un essere diversi. Abbiamo visto che questa diversità origina storicamente intorno a 10.000 anni fa, l'importanza di questa, anzi la comparsa di questa necessità di distinzione che man mano aumenta nel tempo fino ad arrivare ad una sua, diciamo, santificazione, valorizzazione in sé con la modernità, col soggetto moderno. Quindi è un percorso piuttosto interessante. Abbiamo visto che questo ha a che fare molto con la stratificazione sociale, no? Evidentemente ha a che fare molto col ceto, perché il momento in cui decidi di acquistare qualcosa e non qualcos'altro, tu stai alimentando la tua presentazione del sé, stai alimentando il tuo stile di vita, stai alimentando la tua riconoscibilità all'interno della stratificazione sociale, che è diventata di fatto l'unico motivo per il quale facciamo molti degli acquisti che facciamo. Perché, come vi dicevo, grandissima parte di ciò che abbiamo a casa non ci serve. Ma avrò già parlato di Buddenbrook, che è uno dei romanzi più importanti dell'Ottocento, di Thomas Mann, che ovviamente non avrete letto, ma comunque è la storia di una saga storica di una famiglia borghese industriale, e questi borghesi industriali avevano due abiti e due paia di scarpe. Fine. Quello per i giorni normali e l'abito della festa. Stop, non avevano 70 paia di scarpe, 45 camicie, 180 pullover, eccetera, 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 come noi. No? Perché di fatto, se ci pensate, la gran parte di quello che voi avete non vi serve nel senso pratico del termine, cioè non è che andreste a piedi nudi se non aveste un altro paio di scarpe. Quindi evidentemente le dinamiche per le quali noi ci circondiamo di cose sono altre rispetto a quelle del fatto che ne abbiamo bisogno. Poi magari ce lo raccontiamo, questo lo vedremo con calma. Però il nostro motivo per l'acquisto non è più la carenza. Noi con l'acquisto vogliamo dire altro. Quindi, come vedete, Weber aveva messo il dito nella piaga, cioè si era reso ben conto del fatto che questo voler dire altro poteva essere un tratto che univa gente anche che non ha connessioni immediate, che non si conosce via discorrendo, no? Quindi questo acquisto per il consumo sarà una cosa che vedremo un attimo più attentamente in un secondo tempo, perché al momento invece vorrei concentrarmi un po' di più sul discorso del contraddittoriale, dove siamo arrivati grazie a questo discorso, no? Abbiamo detto che la nostra logica preferenziale opera per opposti. Quindi out. Io dovendomi trovare davanti a questo discorso di individualismo, dovrei propendere o per il diverso o per l'uguale. Ma è chiaro che questo non funziona. Il problema della logica del terzo escluso è che non si applica alla realtà nella grandissima parte dei casi. Vi faccio un esempio che ci fa cominciare ad entrare nel quadro che voglio presentarvi più tardi. Noi siamo stati per millenni convinti di essere homini sapientes, sapientes, una particolare branca dell'albero della vita, dell'evoluzione degli ominidi, e che questo nostro essere Homo sapiens fosse in qualche modo una blindatura di una qualche particolarità eccezionale. E abbiamo preso per il culo e sfottuto a morte i poveri Neanderthal. Ne avrete sentito parlare, suppongo, di questa, no? Specie precedente alla nostra, che si è estinta più o meno in contemporanea col nostro avvento, per cui tutti a dire, ecco là, gli abbiamo, eccetera, queste cose qui. Figurati se potevamo farci carico di quei bruti. Ora, grazie alle nuove tecniche di lettura e sequenziamento del DNA, sappiamo di avere tutti almeno un 2-3% di DNA Neanderthal. Quindi noi che siamo? Sapiens o Neanderthal? Perché perché di nuovo l'out-out è problematico, no? L'out-out è problematico perché noi abbiamo grosse parti di DNA in comune con i primati, che sarebbero le scimmie per chi non avesse, come dire, no? Ma noi abbiamo grosse parti di DNA anche in comune con gli ombrichi. Noi abbiamo grosse parti di DNA in comune col resto della biosfera, ragazzi, quindi che siamo noi? Soltanto uomini come ci stiamo raccontando da 3.000 anni? O siamo parte di qualcosa di molto più ampio che sarebbe il caso cominciassimo a riconoscere? Perché qui, come vedete, la questione dell'essere uguali e dell'essere diversi è piuttosto centrale. Quindi noi abbiamo delle prove. C'è stata tanto tempo fa una mostra a Roma sull'essere umani, che era curata da un tale Luca Cavalli Sforza, che è un nome che mi piacerebbe ricordaste perché se lo merita, che è stato il primo genetista delle popolazioni, cioè è stato il primo a individuare la famosa coppia di antenati dell'umanità. No, è riuscito a ricostruire gran parte delle migrazioni del genere umano sulla faccia della Terra grazie a prove scientifiche. E ha scritto delle cose molto belle, anche leggibili da parte di chi, per esempio, ha scritto una cosa, un testo che si chiama Noismo e qualcos'altro che non mi ricordo, dove ci sono delle eccellenti discussioni su questo discorso, sul genocidio, sulla Shoah, sulla tante cose che potrebbe essere bello che leggeste se vi interessano i temi. L'autore è lui, Luca Cavalli Sforza, e Daniela Padoan, che è una specialista di studi sulla Shoah e sui rapporti tra minoranze, in particolare fondate su questo tipo di discrimine. Quindi capite che anche questo, che poteva essere uno scienziato perso nei suoi labirinti tecnici, si è invece peritato di parlare, di raccontare, di voler dire, e quello che voleva dire era esattamente questo, che noi ci illudiamo di essere così speciali, per una questione probabilmente di distinzione. Quindi, come vedete, siamo qui. Questo perché è rilevante? Perché di fatto è uno dei punti centrali, una delle tesi centrali del mio libro, quindi una cosa che dovete studiare. Perciò ne approfittiamo e ne parliamo perché è interessante vedere come, se noi analizziamo un po' più attentamente queste similitudini e differenze per le quali siamo un po' uguali e un po' diversi dagli altri, ci accorgiamo che le similitudini sono quasi tutte collegate al prerazionale. Ovvero sia, se io ho fame, e se vedo un altro essere umano che ha fame, so come sta. Che sia verde, giallo, bianco, alto, creda in Dio, non creda in Dio, non è importante. Io so perfettamente com'è essere stanchi, com'è essere affamati, com'è essere felici, e tutta una serie di situazioni che hanno a che fare col mio essere quotidiano, che quando vedo nell'altro spesso e volentieri riproduco, perché noi abbiamo delle cose nel cervello che si chiamano neuroni specchio, dei quali forse avrete sentito parlare, per i quali noi tendenzialmente empatizziamo e ci conformiamo all'altro, non siamo separati. Oppure, al di là di queste, diciamo, questioni corporee, ci sono anche, che ho già accennato, le questioni emotive. Essere felici, essere tristi, essere abbacchiati, essere furibondi, sono emozioni universali. Perlomeno questo ci insegna particolarmente un tale che si chiama Paul Ekman, che vi piacerà molto. Non so se avete visto una serie che si chiamava Lie to Me tempo addietro in televisione. Se non l'avete visto, fatelo perché vi insegnerà parecchie cose. Paul Ekman è quello che ha studiato le microespressioni facciali e di conseguenza è quello che è in grado di dare di generare una serie di algoritmi e di programmi che permettono di individuare chi mente. Perché noi, una delle tante cose che non sappiamo è gestire numerosissimi muscoli del nostro corpo. Noi non abbiamo alcun genere di capacità peristaltica. Qualcuno sa che vuol dire peristaltico? Peristalsi? No, sono i procedimenti per i quali fate cacca. È terribile sta cosa, però a noi ci sfuggono completamente, cioè tutto ciò che ha a che fare con i muscoli dell'intestino e del settore gastroenterico ci è totalmente ignoto alla grandissima parte di noi. I grandi yogi no, però i grandi yogi hanno una consapevolezza corporea un po' diversa dalla nostra. E allo stesso modo moltissimi muscoli facciali noi non li controlliamo. Per cui se proviamo una qualche emozione profonda ci si legge in faccia. Okay. Quindi Paul Ekman probabilmente lo studierete con la professoressa Curti, la professoressa Corvino, eccetera, è ancora oggi uno dei grandi studiosi di questo settore. L'ha intuito lui, l'ha capito lui, ha categorizzato lui queste emozioni ed è in grado di dirci che le famose sette emozioni fondamentali sono sempre le stesse, cioè che io sia a Singapore, sia in Papua Nuova Guinea, o sia in Norvegia, se sono furioso allo stesso modo, se vede. Poi dopodiché parlerò di questa mia furia e gestirò questa mia furia in altri modi, però la provo. Non so se è chiara sta cosa. Quindi vuol dire che a livello corporeo e a livello emozionale e simbolico noi abbiamo un'enorme quantità di materiale in comune gli uni con gli altri. Tenete presente che questo vale anche per la grandissima parte dei miti. A livello archetipale, le storie che le culture umane si raccontano su temi importanti sono tutte pressappoco simili. Dov'è che improvvisamente non siamo più uguali? Quando arriva la consapevolezza razionale. Se ci fate caso, i motivi per i quali noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri sono tutti motivi culturali, non hanno mai a che vedere col fatto che corporealmente abbiamo delle differenze, perché non potremmo. Noi ci attacchiamo sempre a valori, pretese, affermazioni, torti, alibi, quello che volete, ma non andiamo mai a chiamare in causa quell'enorme quantitativo, quell'enorme riserva di tratti comuni che abbiamo con gli altri. E questo è uno dei grandi temi della secondarizzazione. Se vi ricordate, no? La secondarizzazione dei rapporti perché è così complicata? Perché io nell'altro non vedo altro che un ruolo, che è un costrutto razionale. Sociale, non ha a che fare col suo essere quello che è, non ha a che fare con i suoi occhi, con la sua espressione, con le sue sofferenze, con la sua sfera emotiva, non mi interessa, non, la taglio fuori e quindi nel tagliarla fuori io mi impedisco di sentirmi simile a lui, non posso che essere diverso se ragiono soltanto sul tratto culturale o simile a molto pochi. No? Quelli che hanno le mie stesse convenzioni valoriali, quelli che in qualche misura si comportano come me, quelli che condividono il mio stile di consumo, quelli che condividono il mio lavoro, quelli che condividono, ma sono tutte cose superficiali. Ci siamo fin qui? Allora, perché vi sto facendo questo discorso? Perché introduce quello che è una specie di modello della conoscenza e dell'umanità che propongo nel libro. Testo un tantino, come dire, ambizioso, ma a un certo punto, dopo tanti anni, può anche permettersi una cosa. Che cosa vi dico? E adesso vediamo anche perché. Vi dico che noi abbiamo una specie di, facciamo conto, una dimensione tra qui e qui di spessore di complessità. E questa dimensione di spessore di complessità in larga misura è fatta dal corpo. Dopodiché ha una bella parte di simbolico, immaginale ed emotivo e una parte superiore di razionale. E noi di questa parte superiore razionale ci siamo lasciati condurre soltanto dall'ultima parte in cima, che è quella del pensiero astratto e strumentale. Mi seguite fin qui? Sta cosa mi viene, l'ho trovata da poco, è carina perché permette di essere regolata su quello che ti sto dicendo. Perché vi dico questo? Perché non è che me lo sono sognato una notte e ho detto vabbè, mo io lo insegno. Ve lo dico perché ci sono serissime evidenze scientifiche, quelle famose che abbiamo preso già un po' in giro, ma che comunque a volte fanno comodo, che ci spingono a modificare un tantino la nostra autorappresentazione. Un tantino è del tutto eufemistico. E vi dico qual è la nostra autorappresentazione corrente, nonostante Darwin. Che vi faccio presente, scrive L'origine delle specie, che è il testo, diciamo, fondante dell'evoluzionismo, alla fine dell'Ottocento. Fermiamoci un attimo qui. Vuol dire che da quando abbiamo cominciato a parlare fino alla fine dell'Ottocento, quasi tutti gli esseri umani, ma parliamo degli occidentali perché è più comodo, sono stati convinti di essere figli di Dio. Ovvero sia di essere stati fatti uguali ad adesso. No? Prendete la Genesi, arriva Dio, prende una manciata di fango, ci soffia sopra ed ecco Adamo. Tale e quale. parla, pensa, fa cose, dà i nomi agli oggetti, dà i nomi alle cose, si sacrifica addirittura in modo da generare la prima donna, no? Tutte queste cose qui. Quindi noi, per un'enorme parte della nostra esistenza come specie consapevole, siamo stati convinti di essere figli di Dio. Non è poco. Tenete presente che avevamo anche fatto i conti e avevamo scoperto che Dio mi pare che avesse cominciato a fare il mondo il 28 ottobre del 4004 a.C., perché avendo noi le scritture, che sono ovviamente testi affidabili ed oggettivi, e tanti si erano messi a fare questi studi e l'avevano riportato. Poi cioè, sulla Bibbia, fino alla fine dell'Ottocento, su molte Bibbie c'è scritto questo, che il mondo inizia il 28 ottobre 4004. Quindi il mondo avrebbe 7.000 anni, o 6.000 più o meno. Il mondo, come ben sapete, ha diversi miliardi di anni. E qui cominciamo ad avere dei problemi. Perché andando a ritroso, dopo che Darwin ha rivelato quest'idea del fatto che potrebbe esserci un'evoluzione in atto, prima abbiamo resistito il più possibile prima di metterci pure noi in mezzo a quelli che si evolvevano, perché è un po' complicato coniugare la genesi e l'evoluzione. Dopodiché abbiamo fatto finta di dargli retta a questa cosa, ma malamente. Non riusciamo a portare il discorso alle logiche conseguenze. E quali sono le logiche conseguenze? Quello che sappiamo noi oggi è che la specie umana ha circa 8 milioni di anni, che sono un filo di più dei 4.500 di prima. E oltretutto a 8 milioni di anni, andando a prendere un particolare momento della sua storia evolutiva, che è quello del bipedismo. Ovvero sia, oggi gli studiosi che stanno ponendosi questi problemi, e non sono tanti perché sono problemi scomodi come vedremo, sono quasi tutti concordi che ciò che qualifica l'essere umano è lo stare in piedi. Quindi sono circa 8 milioni di anni da quando ci siamo alzati in piedi. Prima c'erano svariati altri milioni d'anni in altre forme, altre configurazioni che non vi sto a chiamare in causa adesso. Però vuol dire che noi per 8 milioni di anni ci siamo evoluti e siamo diventati sti capolavori. 8 milioni di anni. Per cui il primo uomo che ha cominciato a camminare non aveva il pollice opponibile, aveva la testa uguale a quella degli altri esseri viventi, o comunque piccola, non parlava, non pensava, non sapeva di essere sé, era un'altra cosa. Tant'è che un grande studioso, un neurofisiologo che citerò spesso e che trovate menzionato nel testo, che si chiama Antonio Damasio, che è portoghese, ci dice: eravamo uomini senza cervello e senza mente. E a noi riesce un po' difficile immaginare un uomo senza cervello e senza mente, perché per noi l'uomo è questo. L'uomo ha sempre parlato, ha sempre pensato, ha sempre gesticolato, si è sempre fatto capire. No. Il punto centrale è che no. Quindi nel momento in cui io mi riconosco col famoso Cartesio, del quale parleremo estensivamente, umano in quanto dubito, io sto correlando la mia umanità a una funzione che, per quanto affascinante, è comparsa l'altro ieri nella mia esistenza di specie. Cioè, noi parliamo da famo 10.000 anni, me sto tenendo piuttosto largo, ma esistiamo da 8 milioni di anni. E noi abbiamo iniziato a parlare dopo essere diventati consapevoli, 20.000 anni fa. Quindi la consapevolezza, diciamo che se noi facessimo la famosa metafora del giorno, noi ci stiamo avvicinando per certi versi alla mezzanotte, non si è capito bene per quale motivo, ma la nostra esistenza consapevole occupa gli ultimi 10 secondi della nostra giornata. Quindi come faccio io a qualificarmi come umano soltanto sulla sfera razionale, che è comparsa per ultima? E guarda caso, questo ha esattamente a che fare con quello che vi ho appena detto. Perché? Perché il corpo c'è sempre stato. Noi siamo umani perché abbiamo un corpo che ha imparato a stare in piedi, e E con quel corpo e il sapere che quel corpo è riuscito a mettere a punto al di là della consapevolezza e della espressione, noi abbiamo fatto milioni di anni di strada. Quindi da un punto di vista evolutivo, questo significa che, come Damasio e il buon senso anche dicono spesso e volentieri, il nostro cervello è arrivato dopo, ma tanto dopo. Ed è arrivato perché il nostro corpo era sempre più complesso e sempre più efficiente e aveva bisogno di nuove strategie di coordinamento. Prima del cervello vengono le reti neurali, ovvero sia dei sistemi nervosi in nuce che permettono di coordinare tutti quelli che fanno parte del nostro corpo. Perché ragazzi, qui un problema ulteriore, ancora più serio, è questo. Credo di avervelo già detto, ma lo ripeto. Noi ad oggi siamo 90 miliardi di esseri viventi. Non siamo uno, siamo 90 miliardi. E di questi 90 miliardi, più della metà sono funghi, batteri, virus e tante altre cose che ci rifiutiamo di prendere in considerazione. Ma la domanda che secondo me andrebbe posta sempre è: com'è possibile che 90 miliardi di esseri viventi con cicli viventi e di vita e di morte diversi riescano a far sì che io mi senta uno? Perché è tutt'altro che banale. Vuol dire che noi abbiamo 90 miliardi di esseri viventi che per tutta la nostra vita agiscono all'unisono. Come li coordini i 90 miliardi di esseri viventi? Una domanda non da poco. Il problema era quello che si poneva il primo corpo dell'essere umano, quando cominciava a diventare troppo complesso per poter essere gestito nei modi nei quali veniva gestito prima. Non abbiamo idea di tutto questo, ragazzi. La nostra scienza su queste cose è un po' latitante, perché probabilmente sono piuttosto scomode. Però noi sappiamo con Damasio che esistono due ambienti all'interno di noi, e Damasio fa delle considerazioni estremamente intelligenti su questa incapacità di vedere l'ambiente in noi. Noi l'ambiente lo vediamo sempre fuori, no? Ogni volta pensiamo all'ambiente come qualcosa che sta fuori e manco ci riguarda, tant'è che poi la crisi ambientale segue, ovviamente. Ma noi abbiamo un ambiente dentro, ragazzi. Noi siamo l'universo di 90 miliardi di esseri viventi. E questi due ambienti sono diversi, e sono l'ambiente gastroenterico, quello che non risponde, e l'ambiente muscolo-scheletrico, ovvero sia quello che l'ambiente gastroenterico si è fatto venire intorno perché era meglio, era più comodo, lo proteggeva, no? Quindi l'essenza dell'umano è l'intestino, stomaco ed intestino. Degli stomaci estremamente efficaci, che pian piano si sono dotati di un sistema di trasporto, di protezione, di azione migliore. E questo sistema prima era quadrupedico, poi a un certo punto è diventato bipede. E non sappiamo perché. Abbiamo una miriade di teorie sul perché siamo diventati bipedi, ma non ce n'è una affidabile. Soprattutto il problema delle nostre teorie è che, siccome rientrano in un paradigma esclusivo, vogliono tutte essere out-out, per cui o l'abbiamo fatto per motivi di esposizione di attributi virili, o lo abbiamo fatto per migliorare le quote di esposizione del corpo a fini di regolamento termico, o lo abbiamo fatto perché non è? Perché non l'abbiamo fatto sia per una cosa che per l'altra, che per l'altra, che per l'altra? Visto che non ragionavano, ragazzi. Vorrei che fosse chiara questa cosa, cioè quando si sono alzati in piedi i nostri progenitori non l'hanno fatto avendo in mente mo m'alzo in piedi perché me conviene, perché non c'eravamo. Era qualcosa, una specie di spinta. Non so se è chiara questa cosa, ed era talmente strana che di tutti coloro che studiano la nostra storia convengono sul fatto che era il gesto fondante. Cioè, da lì siamo diventati umani, nel momento in cui abbiamo deciso di creare l'orizzonte. Questo poi lo vedremo meglio. Però l'essere umano, da questo punto di vista, si qualifica in modo quasi immediato come un costruttore di immaginari, come un creatore di prospettive, come un separatore di mondi. E questi sono tutti step di tutte le cosmogonie del pianeta. La separazione dei genitori primordiali è uno degli step anche delle terapie psicologiche, eccetera, eccetera, ma rientra in tutte le narrazioni cosmogoniche ed è uno di quei discorsi che accomunano, no? Quindi il corpo esige delle strategie di regolazione e di armonizzazione sempre più complesse che prima portano alle reti neurali e poi portano all'inizio del cervello. E noi questo lo sappiamo perché il nostro cervello, e questo lo trovate nel testo di Edgar Morin, è composto di tre stadi separati e conviventi, ad oggi. Tant'è che un tale MacLean, che è quello che ha definito questo modello, lo chiama il cervello triunico. E questo cervello triunico di che si compone? Si compone del cervelletto e dell'asse spinale, che noi chiamiamo paleoencefalo o cervello rettiliano, perché ce l'abbiamo in comune con i rettili e chiaramente lo trattiamo male, perché se ce l'abbiamo in comune con la lucertola possiamo essere così affezionati, no? Noi che siamo uomini. Ah. Dopodiché c'è il sistema limbico, che è attorno. Limbus vuol dire anello, non è il limbo, né la danza né il luogo strano in cui ci sono le famose anime che non si è capito che fine hanno fatto, no, parliamo di una struttura ad anello che arriva dopo Ere, ok? Poi, dopo altre ere, arriva la neocorteccia, ok? La neocorteccia è quella che alla fine diventa responsabile della nostra autoconsapevolezza. Quindi, come vedete, no? Un'altra delle nostre divertenti abitudini mistificanti è che siamo ormai, noi tendiamo a identificare l'uomo col suo cervello. Ma come dice giustamente Damasio ripetutamente, il cervello arriva, si sviluppa al servizio del corpo. Non è il cervello che decide, il cervello aiuta. Tant'è che se oggi andate a tracciare le comunicazioni nervose tra il gastroenterico e il cervello, che avvengono su delle fibre nervose rudimentali e diverse da tutto il resto del sistema nervoso, scoprite che la grandissima parte del traffico è a senso unico, cioè è l'intestino che parla col cervello, non viceversa. Ecco perché noi dell'intestino non abbiamo consapevolezza, perché il nostro cervello non serve che ne sappia, perché tanto ci pensa lui. Avete sentito parlare di microbiota, microbioma, tante questioni, fermenti lattici, no? Adesso, siccome alla fine il monopolio del cervello non riesce più a reggere per le scoperte scientifiche, vi dicono che questo è il vostro secondo cervello. No, quello è il primo. Il secondo è questo. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, il cervello questo, tant'è che anche nella replica dell'evoluzione che si ha nei feti, come forse avrete sentito parlare, di cui forse avrete sentito parlare, il cervello arriva per ultimo. Perché il cervello è arrivato per ultimo. Noi siamo stati per milioni di anni umani senza cervello. Pensa un po'. Ma intanto il nostro corpo conosceva, imparava, faceva cose che erano gesti e quindi migliorava la sua capacità di relazione col territorio e la sua capacità di relazione con gli altri. Come dice Damasio, ragazzi, noi siamo stati sociali prima del cervello. La sfera sociale umana della cura, della presa in carico, della solidarietà è precedente a qualunque attività razionale. Vi rendete conto che questo ridefinisce radicalmente qualunque autoracconto ci siamo fatti fino ad oggi? Quello è il problema. Se questo è vero, ed è vero perché abbiamo delle evidenze piuttosto serie da un punto di vista scientifico sulle genesi, il fatto che si riproducano, quando, come e perché, allora vuol dire che noi siamo stati umani per la grandissima parte del nostro tempo senza avere quello che secondo noi è caratteristico dell'umano. La domanda è possibile che qualche tipo di conoscenza che si costruisce lungo milioni di anni e grazie alla quale tu diventi uno degli esseri di maggior successo della biosfera, perché è vero, finché non abbiamo cominciato a distruggere tutto, eravamo assolutamente uno dei miracoli della biosfera, improvvisamente tutto quel sapere scompare quando compare la consapevolezza razionale? Noi siamo piuttosto conservatori come strutture, ragazzi. Noi stiamo continuando a usare tutto quello che abbiamo sviluppato nel tempo, nei milioni d'anni, riaggiornandolo e rimettendolo a nuovo. Noi non buttiamo via quasi nulla. Allora, questo sapere corporeo e questo sapere simbolico, immaginale ed emotivo sono scomparsi quando è arrivata la ragione? Io ne ho serissimi dubbi. Ma seri sul serio. Tant'è che la teoria finale, che non è nel libro, ma ve la dico così vi scioccate un filino, spero, è che dal mio punto di vista la ragione non sta facendo altro che tentare di tradurre tutti i desideri, le pulsioni, le necessità che quell'altra parte della nostra conoscenza continua a produrre. Il che spiega in larga misura perché quello che vediamo tutto intorno a noi non ha nulla di razionale. Perché non ha nulla di razionale, ragazzi. Il problema è quello. Non c'è niente di razionale nella suddivisione della ricchezza, non c'è niente di razionale nei modi attraverso i quali stiamo comunicando, non c'è più nulla di razionale da un po'. Prima era un po' meno evidente, ma Pareto già si era accorto che qualcosa non funzionava, poi ne parleremo, quindi vi ripeto, non è che mi sono inventato nulla. E che, come dire, non so per quale ragione, non ho difficoltà a dirvi che siamo problematici. Io non mi sento chissà che per quanto, in quanto essere umano, anzi, devo dire la verità, ultimamente mi sento veramente a disagio in quanto essere umano, visto quello che stiamo combinando. Quindi credo di essere l'unico sulla scena, perché questo è un dibattito che sta andando avanti da 20 anni, ragazzi, e continua. Voi fate una ricerca su significato di essere umani e trovate libri, fotografie, canzoni, teatri, saggi, c'è mira del Dio, di gente che si interroga perché, perché cazzo, ci sono delle condizioni e delle situazioni per le quali quel sapere interno che non, a cui non diamo retta, comunque ti dice, ma che cazzo stai a fare? E quando succede che fai? Vai a camminare, guarda un po' i casi della vita. No? La marcia di Perugia Assisi dell'altro ieri, una delle più seguite della storia dell'evento. Come mai? Perché quando noi vogliamo dire qualcosa oltre ciò che siamo in grado di dire, la facciamo. Tant'è che stare in piedi, guarda caso, non è semplicemente un atto passivo. Soprattutto in inglese questo si sente, no? Stand up, alzati, come di affermati. Quello è il punto. E quindi quando tu vuoi prendere posizione, guarda caso, adesso poi ne parliamo di questa cosa della lingua che torna sempre a delle sfere spaziali, ma comunque quando tu vuoi prendere posizione la prendi in piedi. Ci sono migliaia di canzoni, molte nel libro, che parlano di questo discorso. I won't back down, dice Brian Adams. Mi sono alzato e non torno indietro. Perché? Perché il tuo alzarsi è una proclamazione di intenti, è una forma di impegno. È una forma espressiva, non è semplicemente stare in piedi. E il nostro corpo funziona così da milioni di anni. Il nostro corpo esprime, tant'è che chi è bravino a capire l'altro lo capisce a prescindere dalle parole, anzi lo capisce spesso e volentieri nonostante le parole, perché a parole tutti siamo tutto. Ma le energie, le posizioni, gli atteggiamenti, le espressioni, li vediamo tutti e gran parte di noi è ancora in grado di leggerli, sempre meno. Perché quello era un tratto che non è naturale. Del naturale abbiamo poco noi per quanto riguarda il consapevole. Ci siamo fin qui? Domande? Non la vedo convinta. Lei. Sì. Ok. Allora. Se non ci sono domande, approfondiamo un attimo la questione. Quindi, abbiamo detto che abbiamo 8 milioni più o meno, facciamo 6, tanto non è che cambia molto, sono tutte cifre che, come vedete, ci sfuggono completamente da un punto di vista immaginale, cioè nessuno è in grado di figurarsi 1 milione di anni. Però una delle cose interessanti è che anche da altre scienze che non hanno particolarmente a che fare con noi, ci stanno comunicando questa peculiare capacità del nostro ambiente di essere un processo e non qualcosa di immobile. E questo ve lo dico andando a pescare il primo capitolo, che è un capitolo sulle montagne. Perché un capitolo sulle montagne? Perché io adoro la montagna, questa è una questione totalmente biografica. E leggo libri sulla montagna e ho scoperto che la montagna, come la immaginiamo noi, è molto molto recente. Quindi fra le cose che cambiano a fine Settecento, tra le altre, vi ricorderete che vi ho detto che c'era l'alpinismo, l'alpinismo si rende possibile un secolo prima quando a un certo punto un signore, di cui non mi ricordo il nome ma lo troverete nel libro, si pone un problema in un passo montano. Allora, che succede? Che fino ad allora le montagne erano considerate una specie di buco nero della natura. E la gente non le voleva vedere manco disegnate, quelli che passavano attraverso i passi montani in carrozza si facevano bendare pur di non vedere la montagna. Quindi figuratevi come eravamo combinati. E questo perché? Perché erano di fatto il rifugio di tutti quelli che non rientravano in qualche modo nel sistema. C'erano i malati, c'erano i matti, c'erano gli eretici, c'erano i briganti, cioè c'erano tutti quanti qua, quelli che erano stati espulsi, tutti i dropout, no? Tutte le minoranze problematiche, erano tutti in montagna perché era l'unico posto dove di fatto non andava nessuno, era uno spazio vuoto, uno spazio libero in qualche misura. Un bel giorno questo tizio che si trova a passare per le montagne esce e in qualche misura si trova in una situazione contraddittoriale, nel senso che lui sa perfettamente che le montagne sono appunto questo posto così poco importante, anzi pericoloso, problematico, però ne è affascinato. Non so quanti di voi siano mai andati in montagna e siano stati affascinati dalla montagna, ricordatevi quella cosa perché è quel tipo di sensazione. E comincia a porsi dei problemi che rientrano nella prospettiva del tempo, chiaramente. Ovvero sia, come mai in un mondo creato da Dio c'è una situazione così disordinata? Perché lui stava in mezzo a disastri, sassi rotti, frammentati, macigni, vette scoscese. C'era, no? Dice, non è possibile che Dio abbia creato sto posto così. E allora com'è che la montagna è così incasinata? Siccome era un tipo particolarmente intelligente e fuori dagli schemi, si dà una risposta, che è per colpa del grande diluvio universale. E siccome cominciavano ad esserci le prime pulsioni scientifiche, come abbiamo visto qui, siamo a fine 600, quindi c'era già la Royal Society, cominciavano a far di conto, cioè non era proprio. Comincia a fare i conti e dice: ma quanta acqua ci vorrebbe per aver sommerso tutta sta roba? Tanta. Ci vorrebbero almeno 15-16 oceani. E noi non ce l'abbiamo, questi 16 oceani. Dove è andata st'acqua? Non so se capite come funziona la cultura, ragazzi, ma è bellissimo. E si dà una risposta e crea la grande teoria con la T maiuscola, che è la teoria dell'uovo, ovvero sia dice. Prima del fatto che gli uomini fossero così stronzi da causare Dio a fargli fare il grande diluvio, la terra era perfetta come un uovo, sotto al quale c'era l'acqua. E quindi che succede? Quando Dio decide di punirci per la nostra tracotanza, rompe l'uovo, sommerge tutto il pianeta, dopodiché le acque defluiscono e rimane questo, un mondo in frantumi. Non so se è chiara questa cosa. Perché è interessante questo discorso? E perché è la genesi del pensiero moderno in larga misura anche qui. Perché è la prima volta che qualcuno dinamizza la storia del mondo. Cioè noi per tutto il tempo fino ad allora e comunque ancora oggi abbiamo vissuto pensando che il mondo fosse quello, fosse fermo, fosse stato fatto in 7 giorni e che poi ci avevano dato le chiavi e andavamo a posto. Non so se è chiara sta cosa. Perché non c'era nessun modo di pensare a una storia di milioni di anni. Che da dove la tiravi fuori una storia di milioni di anni? C'erano le montagne, tant'è vero che le montagne sono in qualche misura l'immagine della stabilità. Le montagne stanno. No, se devo dire sto saldo come una montagna, come dire, più così, no, immobile. Oh. E quindi, grazie al primo pensiero di questo che invece crea un cambiamento. Anche se è un cambiamento che rientra all'interno delle categorie, no? Perché c'è stato il diluvio, quindi può darsi che sia cambiato qualcosa. E l'idea di un cambiamento dinamico dell'ambiente e della natura, pian piano, viene presa da tanti altri e trasformata fino ad arrivare all'idea che forse le scritture non sono letterali, ma allegoriche. Allora, un filosofo francese a un certo punto, che troverete sempre nel libro, dice: ma se i 7 giorni si fossero delle allegorie di ere? Perché cominciavano a farsi una serie di scoperte, perché nel momento in cui questa cosa si problematizza, tanti che facevano, avevano degli hobby, tanti che avevano delle passioni delle quali non parlavano, tanti che osservavano il mondo, cominciano ad avere degli strumenti per poter dire qualcosa di più. E una delle cose più affascinanti qual era? I fossili. I fossili in montagna. Tu vai in montagna e trovi delle conchiglie, trovi delle lumache, trovi dei gamberi murati dentro le pareti, e sta cosa evidentemente non era comprensibile nel quadro precedente. Ma quando cominci a porti il problema del passare del tempo, puoi perfino immaginare che quei gamberi siano finiti lì perché quella lì prima stava sotto. Comincia a emergere il tempo profondo, che è qualcosa che compare a fine 700. Ragazzi, io vorrei che questa cosa la comprendeste bene perché è seriamente problematica. Vuol dire che noi per 3.400 anni abbiamo pensato di vivere in un mondo immobile e senza alcun cambiamento. È soltanto da 150-200 anni che pensiamo di aver realizzato, e qui c'è da discutere, che non è così. Capite? Quindi dal pensiero del nostro tutore inglese di fine 600 si genera la geologia. La possibilità di pensare la geologia, perché è ovvio, ragazzi, ricordatevi che fino ad allora chi pensava fuori dalle regole canoniche dei testi era a rischio. Vi ricordo che Giordano Bruno ha bruciato non da tanto, e che anche il buon Galileo non è che se l'era vista benissimo recentemente, quindi ci andavano coi piedi di piombo a dire: ma. Però quest'idea dell'allegoria, quest'idea del fatto che le 7 giornate potessero essere qualcosa di più di 7 giorni, proprio 7 giorni, ma una cosa un po' più lunga, permette di cominciare a immaginare. E sapete, c'è un manuale di geologia a metà 800, in 3 volumi, che è il best-seller del periodo. Viene tradotto in so più quante decine di lingue. Lo leggevano tutti. Tanto per dirvi, come al solito, quanto siamo migliorati nel frattempo in cui non legge più niente nessuno. Prima c'erano dei testi che non avresti mai immaginato, perché un volume, cioè, voglio dire, 3 volumi del manuale di geologia ti metterebbero alla prova. Li leggevano tutti, e uno di quelli che li leggeva, pensa un po', era Darwin. Quindi, come vedete, dal tutore inglese di fine 600 a Darwin a metà 800 c'è un percorso che è più o meno armonico, cioè la messa a fuoco di un tempo profondo, di una lunghezza della nostra esistenza sul pianeta molto superiore a quello che ci eravamo raccontati fino ad allora. Noi ad oggi sapremmo, come vi ho appena detto, di essere qui da tanti milioni di anni, e che quei tanti milioni di anni sono una piccola parte dell'esistenza della Terra. Noi sappiamo che ci sono stati cambiamenti radicali, ci sono stati altri mondi. Ragazzi, i dinosauri non erano semplicemente quelli che noi andavamo in giro con le accette come negli antenati e facevamo la spesa. Era un altro mondo. Un altro mondo che è totalmente scomparso. Il mondo era completamente diverso. 250 milioni di anni fa si crea lo zoccolo duro geologico della provincia di Bolzano, che avrete presente, che stava a 10 gradi sull'equatore. Non so se vedete lo spostamento che c'è stato, perché i movimenti della Terra non sono solo le montagne, ma tutto il resto. Cioè, la Terra è un processo, ragazzi, non è un dato di fatto. La Terra non è immobile. È immobile perché noi, che abbiamo una spanna d'attenzione di 80 anni, e già me tengo largo, non lo vediamo. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, noi ci illudiamo che le cose stiano ferme, ma non stanno mai ferme. Fra 250 milioni d'anni, se la Terra ci dovrebbe arrivare, se non succede niente di particolarmente strano, non ci sarà più niente di quello che vediamo, ci saranno altri continenti, ci saranno altrove, ci saranno altri mondi, ci saranno altri esseri viventi, noi quasi sicuramente no. Non so se è chiara sta cosa. E noi nella storia evolutiva abbiamo dei salti e dei buchi che non siamo assolutamente in grado di cui non siamo assolutamente in grado di dar conto. Ci sono stati dei momenti in cui ci sono state esplosioni di vita, il 90% di specie nuove in un batter d'occhio, sempre in termini geologici evidentemente, e altri momenti nei quali tutto si è estinto, o quasi tutto si è estinto. Probabilmente per via di impatti con meteoriti o asteroidi o per altre questioni. Ma il pianeta è vivo. Siamo noi che pensiamo che sia fermo, perché noi ci siamo raccontati un sacco di stupidaggini, che erano più che lecite fino a un certo punto, per carità. Tanto il mio problema è che fino a Darwin non c'è da dire nulla, perché più o meno, con quello che si sapeva, è oggi che abbiamo un problema, perché oggi le sappiamo le cose. Eppure ci continuiamo a comportare esattamente come prima. Questo è un po' la questione. Però anche questo non è tanto strano, perché voglio dire, una convinzione che tu ti stai portando dietro da 5.000 anni, non è che la cambi così perché una voce ti dice: guarda che siamo figli di 8 milioni di anni che camminiamo. Funziona così, ragazzi. Noi siamo molto meno dinamici di quanto ci raccontiamo, pur avendo un ciclo di vita che fa piuttosto ridere e che ci porta ad avere una serie di, come dire, false prospettive sul pianeta. E questo vi dirò di più, ci servirà pure la settimana prossima quando faremo un discorso sulla struttura e azione per l'oggetto della sociologia, perché guarda caso siamo proprio lì. Ok? Però il punto centrale è questo: quanto siamo disposti ad accettare il fatto di essere figli della biosfera e non di Dio? Perché cosa implica essere figli di Dio? Beh, implica una enorme deresponsabilizzazione, tanto per dirne una. Implica il fatto di sentirsi superiori a qualunque altra forma di vita sul pianeta. E guarda caso, noi abbiamo un problema di antropocentrismo, ovvero sia di eccezionalismo umano. Noi ci sentiamo diversi da tutto il resto. Guarda un po', a differenza, a distinzione di cui parlavamo prima, l'abbiamo messa su scala proprio, come dire, genetica e mondiale, cosmica, oserei dire. Ma noi non siamo per niente così diversi, come vi dicevo prima. Abbiamo significative porzioni di DNA in comune con forme di vita che ci ripugnano. Non a caso parlavo dei lombrichi l'altra volta, ma poco fa. Ma è esattamente così, noi abbiamo molto DNA in comune con i lombrichi. Quindi questo esserci chiamati fuori dal pianeta, questo immaginarci figli di un Dio che ci ha messo qui per motivi suoi, ma che comunque ci aspetta da un'altra parte, ha creato una serie di difficoltà prospettiche, no? Weber lo chiama ascetismo intramondano, ovvero sia il fatto che per millenni noi abbiamo aspettato il giorno del giudizio, il Messia. L'arrivo di qualcuno che ci tirasse fuori da qui una volta per tutte, perché tanto era un posto che stava lì fermo da una parte dove ci avevamo messo, è che non è un posto che stava lì da una parte, ragazzi, è un pianeta che orbita attorno a una piccola stella che è in un sistema galattico che sta andando chissà dove in giro da miliardi di anni. Quindi noi non siamo in attesa di qualcosa, noi staremmo qui, ci dovremmo restare nel modo migliore, ma vedete che questo è il problema anche alla base della crisi climatica, perché noi abbiamo un rapporto con l'ambiente nel quale noi non siamo parte dell'ambiente, tant'è che l'ambiente sta sempre da un'altra parte, che era quello che diceva Damasio, no? Io non riesco a riconoscere l'ambiente in me, manco quello fuori, perché io sono sempre, come dire, per qualche verso diverso, perché mi sono immaginato diverso da quando sono riuscito a parlare, fondamentalmente. E perché è successa sta cosa? Allora, la mia idea, la mia ipotesi ovviamente del tutto discutibile, è che il problema è che quando siamo diventati consapevoli non c'era un manuale di istruzioni. Cioè, nessuno ci ha detto: vabbè, mo, da retta, fai così, no? E quindi, nel momento in cui siamo diventati autoconsapevoli, ci siamo trovati davanti a un'enorme questione, che ancora oggi è largamente irrisolta, ovvero sia il fatto di essere mortali. parlato con voi della spada di Damocle di Ungaretti, quella roba lì, che effettivamente è un discreto problema, no? Tu improvvisamente prendi consapevolezza di esserci, eppure del fatto che a breve non ci sarai più, che non è carino. Tant'è che moltissimi, tra i quali un tale Gilbert Durand, di cui vi ho appena parlato, no, di cui troverete molto nel libro, ma di cui parleremo anche a breve, ci dice che la cultura umana è di fatto un tentativo variegato di fare i patti, di venire a patti con la propria mortalità. Cioè, noi sono 5.000 anni che cerchiamo di capire come fare a convivere con questo nostro essere mortale. E qual è la miglior soluzione se non inventarsi una parte di noi che è immortale? È chiaro che questo però implica un cambiamento di status, se vogliamo ragionare in termini sociologici, no? Non siamo più, non siamo come gli altri animali, noi abbiamo un'anima immortale, noi abbiamo un padre, una madre, tanti padri e tante madri, che quando sarà finita sta cosa nella quale ci troviamo qui, ci porteranno in salvo. E quindi noi cominciamo a disprezzare il corpo. Perché? Perché il corpo è, guarda caso, il limite. Quante volte avete detto: verrei, verrei, però sono troppo stanco. Cioè il mio cervello, il mio pensiero, sai, è già lì, ma non gli sto dietro. Perché noi abbiamo questa percezione di una nostra interiorità stratosferica che potrebbe fare chissà che se non ci fosse il corpo che la frena. Il corpo diventa la zavorra. Il corpo diventa un piccolo pezzo di materia che sta lì semplicemente perché così almeno il cervello e la parte animica, la parte superlativa possano fare quello che devono, che è quello che diceva Cartesio in ultima battuta, ma ce lo diceva Platone prima, è una lunga storia, sono 3.000 anni che ci raccontiamo questa storia. Quindi c'è il nostro spirito indomito ed immortale e invece poi c'è il corpo che è la gabbia di carne. Pensate come siamo riusciti a fraintendere radicalmente tutta la storia. Noi esistiamo solamente perché c'è stato il corpo per milioni di anni, ma ci raccontiamo che la nostra vera essenza prescinde dal corpo. Tant'è che oggi la vogliamo trasferire in un software, vogliamo fare uno scarico di simulazione, vogliamo fare tante cose perché tanto l'anima è come il software e l'hardware. L'hardware possiamo anche liberarcene, il software no, è importante. E questa cosa è totalmente errata, purtroppo. E questa cosa noi la dovremmo cominciare a capire da un po', perché, cosa che non auguro a nessuno, ma che potreste aver testimoniato, coloro che soffrono di malattie cerebrali perdono delle caratteristiche. Perché se fosse vero che noi siamo, come dicevo prima, chiavi in mano, ovvero sia che Dio ci ha creato così, ci ha buttato dentro l'anima, che è quella che parla adesso. Quest'anima dovrebbe o esserci o non esserci. No? Out, out, ci siamo. Quindi com'è possibile che delle lesioni cerebrali non mi facciano più parlare, non mi facciano più far di conto, mi facciano dimenticare chi sono, mi facciano fraintendere l'esistenza degli altri? Com'è che quest'anima che dovrebbe essere immortale e inattaccabile invece va in frantumi? Quando parti del nostro cervello o altre parti del nostro corpo vanno in frantumi. Ah, lo so che sono discorsi del cazzo, ragazzi, però purtroppo uno dovrebbe anche crescere ogni tanto e farci due conti con questa situazione. Per cui quello che noi osserviamo è che il sistema che noi chiamiamo io è fragile come il resto del corpo. Fragile, tra virgolette, ce lo siamo immaginato fragili perché noi il nostro corpo, ragazzi, è molto più resistente di quanto non ci raccontiamo. Però ha dei limiti, come tutto, come qualsiasi cosa sulla faccia della Terra e probabilmente nel cosmo, ha dei limiti. E quindi il nostro corpo a un certo punto, a volte, non fa più quello che deve. Ci sono delle aree del cervello, nel lobo frontale principalmente, quindi le ultimissime che si sono sviluppate, che sono responsabili dei nostri comportamenti sociali. Damasio, nasce come come vi ho detto, neurofisiologo, ma per una serie di suoi interessi personali, che guarda caso è quello che vi dicevo della cultura soggettiva, no? C'è qualcuno che si fa delle domande che non sono particolarmente, come dire, ben viste dagli altri. Damasio era affascinato dalle emozioni e tutti gli dicevano che le emozioni era inutile studiarle perché tanto erano un residuo che stavamo lasciandoci alle spalle, perché noi siamo razionali, non possiamo mica perdere tempo con le emozioni. E Damasio non era particolarmente d'accordo e comincia a studiare una serie di pazienti particolari, ovvero sia quelli che hanno avuto dei traumi al cervello, per cui i contatti fra la neocorteccia e il resto del cervello non ci sono più. Perché la nostra architettura cerebrale è piuttosto variegata e complessa, però ci sono dei nessi che uniscono le tre parti. Ok? E cosa scopre? Scopre che nel momento in cui si toglie questa capacità di dialogo, quelli che hanno questo trauma continuano ad avere tutte le capacità razionali, cioè il loro QI rimane uguale, però non sono più in grado di prendere una decisione che è una. E quindi dice Damasio, evidentemente nei nostri processi decisionali c'è anche il resto del cervello. Noi decidiamo, ma non decidiamo come ci stiamo raccontando a mente fredda solamente sulla base dei dati. Noi decidiamo sulla base di quei dati che altri processi hanno selezionato. E quando questi altri processi non ci sono più, noi non siamo più in grado di orientarci. E uno dei suoi pazienti, se qualcuno è interessato, ci sono i miei saggi. Comunque in sociologica, che ne parlano, uno dei suoi pazienti, quando gli chiedeva a che ora voleva che tornasse per l'appuntamento successivo, per decidere l'ora ci metteva 4 ore e mezzo, perché doveva analizzare tutte le possibilità assolute, non aveva nessun utilizzo della memoria a lungo termine, per esempio, che gli desse delle idee di selezione. Mancava totalmente di qualunque capacità di selezione. Ma questo era soltanto uno dei problemi. Un altro, di cui si parla già da fine 800, è uno che stava facendo le ferrovie negli Stati Uniti. Gli scoppia una bomba davanti, gli parte un paletto che gli si ficca dritto in fronte, e questo sta per giorni a parlare tranquillamente con tutti gli altri come se non fosse successo niente. Il problema però è che quando lo ritolgono sto coso e più o meno lo rabberciano, perché al tempo non è che ci fossero grandi capacità chirurgiche per questo tipo di discorso, è un'altra persona. È diventato collerico, è diventato donnaiolo, è diventato inaffidabile, è diventato alcolizzato, è diventato un altro, non è più lui, perché quella parte di lui che stava nel cervello frantumato non c'è più. E quella parte era quella delle convenzioni sociali. Tutto quello che è giusto, tutto quello che è opportuno, tutto ciò che ritieni essere il caso di fare, c'era più. Quindi, come vedete, di prove indiziarie serie sul fatto che il nostro cervello in qualche misura genera un insieme di funzioni diverse che noi mettiamo insieme e chiamiamo io, ne abbiamo quante ne vogliamo. E ce l'abbiamo anche da un punto di vista quotidiano, tutti quanti noi probabilmente la mattina hanno una serie di piccoli rituali che gli permettono di tornare ad essere io. Perché la domanda, ed è un'altra domanda che non facciamo mai, ma che è piuttosto impegnativa, è: dove va l'io quando noi dormiamo? Esce con gli amici? Va a farsi una birra? Perché noi diamo tante cose per scontate, ragazzi, ma anche nella banalità del quotidiano, che poi non è banale per niente, ma è utile perché lo vivete tutti, quindi è uno di quei tasti sui quali si può battere, no? Quanti si svegliano e sono già presenti? A me mi ha detto bene per tutta la vita, perché io sono uno di quelli, quindi non avrei manco dovuto pormi il problema. Io mi sveglio e tendenzialmente, fino a qualche anno fa, sapevo perfettamente tutto. Adesso un minimo di, come dire, l'età, purtroppo, fa scherzi stupidi. Però tanti altri, prima di bere un caffè, fumare una sigaretta, andare in bagno, andare di corpo, parlare con qualcuno, telefonare alla sorella, tantissime di queste cose. E a quel punto più o meno ti ricordi chi sei e che dovevi fare e tutte quelle altre cose. Ma questo vuol dire che noi per 8 ore al giorno, diciamo 7, 6, insomma, quello che dormite al giorno, che sono tante, no? Su 24 ore un terzo più o meno non ci sei, e io dove va? che fa? Chi è? E questo è il punto. Noi ragazzi, questo io ce l'abbiamo da poco. In termini evolutivi è veramente qualcosa che è appena arrivato, quindi noi avremmo titolo a chiederci: ma che io abbiamo? È proprio l'unico io che potrebbe esserci, oppure potrebbe essere meglio? Potrebbe avere meno fisime, potrebbe essere meno megalomane, potrebbe avere meno convinzioni tossiche, potrebbe fare cose che tante altre culture facevano. Vi ricordo che le culture indiane d'America uccidevano lo stretto numero necessario di bisonti perché la tribù potesse passare l'inverno. Noi li abbiamo estinti in poche decadi, perché noi ci mettevamo con Buffalo Bill, che è tutto il grande eroe, si metteva sul treno e dal treno sparava ai bisonti e li lasciava morti nella prateria. Così. Perché poteva. Perché tanto quelli erano animali. Questi siamo noi. Ricordiamocelo, perché ci sfugge a volte questa cosa. Come siamo quelli che fanno gli allevamenti intensivi di animali da carne, no? In modi che a me piacerebbe, come dire, applicarli a quelli che fanno gli allevamenti intensivi, trovo che sarebbe una cosa normale, giusta, no? Hai fatto questo a tutti questi polli, adesso te lo faccio a te, vediamo se sei contento. Tagliano gli artigli, tagliano i becchi, li tengono appiccicati l'uno agli altri, gli danno dei cicli di illuminazione diversi per poterli far ingrassare meglio, gli danno una montagna di antibiotici che poi ci mangiamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Questi siamo. Quando ci chiediamo che vuol dire essere umani, no? Tutti quanti. E guarda caso, invece, con la lingua, qualcun altro deve firmare? Con la lingua ci prendiamo in giro tutti quanti gli uni con gli altri, perché quando becchiamo lo stupratore seriale o il bastardo che insieme a tanti altri amici ammazza qualcuno di botte, che diciamo? È una bestia. Come se avessimo visto bestie fare stupratori seriali o ammazzare la gente in team. Non ci sono bestie che fanno queste cose, ragazzi, sono noi. Quindi, come vedete, c'è una strategia linguistica, ci sono una serie di racconti costanti che ci dicono che gli animali sono la parte inferiore della vita, che a noi stanno lì per servire noi, perché noi possiamo mangiarli, perché noi possiamo divertirci ammazzandoli, perché noi possiamo sfruttarne tutte le caratteristiche senza mai dire grazie. Cosa che fino a 3.000 anni fa non facevamo. Peraltro, no? Se voi andate a prendere l'antica Grecia, che di solito è uno dei luoghi ai quali ci facciamo gran riferimento, la vedremo con una certa preoccupazione, con una certa problematizzazione presto, però comunque andiamo a prendere l'antica Grecia. Quando cominciano a fare il vino, cosa che ci è voluto un po', perché pure il vino non è che è arrivato subito, andavano a vendemmiare cantando e chiedendo grazie, e poi facevano dei sacrifici, perché era comunque un appropriarsi di qualcosa di qualcun altro. Cioè, noi l'abbiamo saputo per un lungo periodo di essere in rapporto con e di avere dei rapporti che meritavano rispetto reciproco con altra, con la biosfera. Poi a un certo punto, chissà perché, ce ne siamo scordati e siamo diventati questi campioni. Quindi è quello il punto. Allora, è proprio l'io che fa così, oppure è il modo in cui noi siamo diventati quell'io che è un problema? Perché vi faccio presente che, perché vi dico questo? Perché l'essere umani oggi è spesso e volentieri una fonte di alibi. L'egoismo, beh, d'altronde è umano. Ma che cazzo l'ha detto, ragazzi, che l'egoismo è umano? In quale storia l'egoismo è umano? Perché l'egoismo è umano di recente, ma prima non era per niente così. E abbiamo documenti e evidenze di questo, lo sappiamo. Quindi perché io devo prendere una, come dire, una collana di caratteri orrendi che abbiamo messo a punto grazie a questa preminenza dell'io strumentale e dire che sono umani? Non sono umani, sono nostri. Questo è. Quindi è il caso di cominciare a farci un attimo i conti con quello che siamo, perché non c'è nessun alibi, non siete così perché dovevate essere così, siete così perché siete stati fatti così e in larga misura anche perché volete rimanerci. Scomodo, brutto, però è così. Non attaccatevi al DNA, non attaccatevi a tutte queste cose che ci siamo inventati nel frattempo per dimostrare la nostra specialità, specificità, eccezionalità, eccetera, 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 e sono diventate tutte alibi, dalla prima all'ultima. E vabbè, ma è umano, un cazzo è umano, non è umano, sei tu che sei oggi qui e mi dici che è umano, ma non è vero, perché abbiamo tanti altri umani nella storia che non erano così. Quindi si potrebbe essere umani in modo diverso, questo è il punto centrale del libro. Ora, direi che come mazzate dovremmo stare abbastanza benino, per cui vi chiederei domande. Lo so che questa è difficile da processare, forse non lo farete neanche, però diciamo che io la parte mia la sto facendo, perciò mi sento soddisfatto. Se qualcuno vuole anche domande d'altro, voglio dire, insomma, non soltanto su questo che abbiamo appena detto, ma su quello che abbiamo detto prima della lezione, se no vi auguro una buona giornata e ci vediamo martedì prossimo. Ok, adieu.